prima predicazione da Monbercellese. Quindi vi saluto tutti caramente. Ringrazio Gianfranco che mi ha fatto da introduzione a quello che dirò. D'altronde era inevitabile, no? Pesà, Pasqua, passare oltre. La Pasqua è senza dubbio, è stata e lo è, la più sentita e importante festa ebraica. E nei primi secoli dell'era cristiana era la festa più importante anche per la Chiesa, fino a quando il Natale non ha preso in qualche modo il suo posto. E divenne poi, quando il Natale assurse sul trono delle feste, la festa di Pasqua è senz'altro la seconda festa per importanza anche per il mondo cristiano. Perché? Per quale motivo la festa di Pasqua è così importante per il popolo ebraico? Quando fu istituita? Quando fu istituita la prima volta? Quali sono gli elementi che la rendono simile e in qualche modo dissimile alla festa cristiana? Allora, guardiamo insieme quali sono gli elementi simili e quelli diversi tra la festa cristiana e la festa ebraica. Ci sono degli elementi simili, ma degli elementi che distinguono l'uno dall'altra. Nel capitolo 12 del libro dell'Esodo è istituita il Signore dà delle indicazioni su come festeggiare la Pasqua. Capitolo 12 del libro dell'Esodo. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo, e poi segue con tutte le indicazioni per ricordare e festeggiare la Pasqua. E da notare subito una cosa, leggendo il testo, versetto 2, questo mese sarà per voi il primo dei mesi, il momento, il mese che raccoglie, diciamo così, la Pasqua è il primo mese, è diventato il primo mese per il popolo ebraico. E da notare subito che in questo momento la festa ricordo è in prospettiva, perché dovrà l'elemento base essenziale della festa ebraica riguarda proprio il passaggio dell'angelo della morte, l'ultima delle piaghe che poi darà al popolo ebraico la libertà. Se quando fu istituita era in prospettiva di quello che avverrà dopo, sarà ricordato l'evento stesso. Già in questo elemento, il fatto che Dio dia delle indicazioni di festeggiare qualche cosa che non era ancora avvenuto, infatti leggiamo il capitolo 12, subito dopo avverrà questo fatto, questo elemento di straordinaria importanza, perché nella sua sovranità Dio dà al popolo delle indicazioni per ricordare con gioia festante proprio ciò che non era ancora avvenuto ma che sarebbe sicuramente avvenuto. Come dicevo, l'evento è ricordato subito dopo l'istituzione della Pasqua. Infatti troviamo scritto a mezzanotte, versetto 29, il Signore colpì tutti i primogeniti del paese d'Egitto. Questo è un dato da ricordare quando parleremo della Pasqua cristiana, perché anche la Pasqua cristiana è in prospettiva di qualche cosa di futuro, ma nello stesso tempo ricorda un evento passato. Anche ciò che abbiamo appena fatto, quello che è la cena del Signore, è legato sia al passato sia al futuro. Ricorda quello che è avvenuto, ma è proiettata proprio nel futuro. Gesù dice infatti: finché lo berrò, questo vino, nuovo nel regno del Padre mio. È interessante notare una cosa, che l'elemento che simboleggia la festosa comunione futura, definita appunto la cena dell'agnello, è in qualche modo, racchiude in qualche modo tutto il significato della Pasqua, la cena, dal latino e dal greco coena, che significa appunto pasto insieme, pasto comune. Parlare della sovranità di Dio, ne parlo con timore proprio, perché spesso è qualche cosa di indecifrabile, di poco comprensivo, che non riusciamo a collocare proprio nelle caselle della nostra razionalità. Gli ebrei infatti hanno avuto grosse difficoltà a capire e accettare la sovranità di Dio nel tempo della Shoah. Com'è possibile che Dio sia sovrano con tutto quello che sta succedendo? Anche oggi, di fronte a questa crudele guerra che è in corso, la nostra razionalità fa fatica ad accettare che Dio sia sovrano. Com'è possibile? Dio sovrano sulla storia. È difficile accettarlo. Anche questo è un elemento che va accettato per fede e che non possiamo comprenderlo fino in fondo. Nelle indicazioni che il Signore ha dato al popolo per la festa di Pasqua, c'è un elemento caratteristico interessante. Quando i vostri figli, è scritto versetti 26 e 27, quando i vostri figli diranno: che significa per voi questo, quello che stanno facendo? Risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto, quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. La Pasqua perciò ricorda il giudizio e la salvezza. Il giudizio sugli egiziani, la salvezza sul popolo degli ebrei, ricorda la morte, ricorda la vita, tutti insolubilmente legati all'intervento di Dio. Quando Dio interviene, interviene in questo modo. Basti pensare anche il diluvio: c'è la morte, c'è la vita. Come la notte precede e segue il giorno, così giudizio e salvezza sono legati tra loro in modo strettamente connesso. Nelle indicazioni di come festeggiare la Pasqua ci sono degli elementi di cui faremo riflessione. Per esempio è detto: questo mese sarà il primo dei mesi. È il mese di Nissan, che è tra marzo e aprile. Questo mese del calendario liturgico è il mese della Pasqua, che coincide poi anche con la nostra Pasqua in qualche modo, anche se c'è qualche giorno di differenza. Perché diventa il primo mese? Perché il mese della Pasqua diventa il primo mese? Perché far coincidere l'inizio dell'anno con il mese di Nisan? Credo di individuare questo significato. La Pasqua dà inizio ad una nuova era, una nuova prospettiva, una nuova storia, una nuova vita, con delle nuove prospettive, con nuovi elementi che la caratterizzano. Il popolo del Signore da schiavo diventa libero, da gruppo etnico diventerà popolo con un territorio, una costituzione, dei leader scelti dal Signore e interpreti della sua volontà. Qualcosa di nuovo, di veramente nuovo, stava per accadere e avrebbe dato alla storia del popolo una svolta decisiva, un periodo sicuramente molto diverso da quello che aveva vissuto fino a quel momento. Anche per la Chiesa, la Pasqua è l'inizio di una nuova era, è il punto che coloro che ne fecero parte furono, non dimentichiamo che coloro che fecero parte della Chiesa furono definiti quelli della nuova via, quindi qualcosa di nuovo segna l'inizio della Pasqua. Sono stati salvati grazie al nuovo patto che e vivono proiettati verso nuovi cieli e nuova terra. Quindi è qualcosa di nuovo che è successo nella storia, sia per il popolo ebraico, sia per il mondo intero poi. Momento culminante della festa di Pasqua è lo seder, ossia il pasto che doveva essere consumato ricordando l'evento storico. Elementi di questo seder, di questa cena pasquale, sono l'agnello o il capretto, il cui sangue doveva essere sparso negli stipiti delle porte, il pane azzimo, ossia senza lievito, mangiato e tutto quanto doveva essere consumato, mangiato, pronti per la partenza, con già bardati per la partenza. E poi c'erano anche le erbe amare. Vediamo uno a uno di questi elementi che cosa ricordano. L'agnello. L'agnello ricorda il sacrificio. Non esiste redenzione senza spargimento di sangue. Senza sacrificio, dice l'autore della lettera agli ebrei, non c'è remissione. Non c'è remissione di peccato, e ricorda appunto l'autore della lettera degli ebrei che dice: senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccati. Se il mondo ebraico era concentrato intorno al tempio, ai sacrifici, era lì la storia della religiosità ebraica, il tempio, i sacrifici, la Chiesa ha la sua sorgente in un altro sacrificio, quello dell'agnello, Gesù Cristo. È sempre l'autore della lettera agli ebrei che scrive lunghe pagine nel cercare di spiegare come il nuovo agnello, il nuovo sacrificio sia diverso dall'antico. Se l'antico era qualche cosa di passeggero, di limitato nel tempo e nello spazio, e il nuovo allarga a tutti la sua efficienza. Poi c'erano gli azzimi. I giorni pasquali sono detti anche chiamati giorni degli azzimi, giorni nei quali nemmeno la più piccola parte di lievito doveva essere a trovarsi in casa. Perché tanta severità? È scritto proprio che chi non osservava accuratamente questo elemento doveva essere proprio ripudiato dal popolo. Quindi c'era tanta severità su questo che ci pare quasi una cosa strana, una cosa inverosimile. Che cosa voleva significare? Il lievito in qualche modo rappresenta il peccato, il male. Non si può, chi crede nella Pasqua, chi vive nella Pasqua, non può accettare nemmeno la più piccola parte del peccato, accettare come, diciamo, come scusante per la sua vita. Perché esso, in qualche modo, il peccato, è come un'erba infestante. Basta una piccola parte per infestare tutto un prato, un campo. Nei Vangeli leggiamo che il maligno, è il maligno che semina la zizzania verso il popolo verso il peccato. Il popolo del Signore deve avere tolleranza zero. Esso va affrontato con tutta la serietà possibile. La Pasqua, sia per il popolo ebraico sia per i cristiani, rappresenta la sconfitta del peccato, la definitiva sconfitta del peccato. Nella sua lettera ai Romani l'apostolo Paolo insiste nel raccomandare ai credenti di vivere concretamente questa verità della vittoria sul peccato, di vivere concretamente questa verità sul piano spirituale. In pratica insiste con questa esortazione: siate ciò che siete. In Cristo siete stati liberati dal peccato, in Cristo siete stati liberati dal male, vivete questa realtà fino in fondo. I sacrifici di animali erano fatti allo scopo di espiare il peccato, ma quelli del mondo ebraico erano sicuramente limitati nel tempo e a causa di questo dovevano essere ripetuti continuamente. Ma è sempre l'autore della lettera agli Ebrei che dice: venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso il tabernacolo più grande e perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, così ci ha acquistato una redenzione eterna. Spazzare la casa per pulire dal peccato, dal lievito, affinché non si trovasse la più piccola parte di lievito, un'operazione impegnativa che andava fatta molto seriamente. Mi chiedo se io nella mia vita metto lo stesso impegno per pulirla da ogni forma di peccato, per eliminare anche quel peccato che spesso si annida negli angoli del mio cuore. Credo che il peccato perdurerà in me fino a quando lo lascerò inconfessato nella mia mente. La confessione, possiamo definirla la scopa con la quale pulire la nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore dal peccato. Anche Paolo, in un brano della sua lettera ai Corinzi, ricorda questa pulizia e dice: purificatevi del vecchio lievito per essere già una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia né di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della vita. Occorre fare pulizia costante, impegnata, del nostro cuore, della nostra mente, da ogni forma di peccato. C'è un altro dato della cena, dello seder: dovevano mangiarlo pronti alla partenza, già vestiti, pronti per partire. Il popolo doveva mangiare e ricordare la Pasqua con già pronti per un cammino. Il popolo di Dio non è stanziale dal punto di vista spirituale, è costantemente in cammino. Guai a sedersi. Non possiamo sentirci mai arrivati fino a quando non abbiamo raggiunto la meta. Per gli ebrei era la terra promessa, per noi è il cielo. Quando arrivarono alla terra promessa gli ebrei, da popolo nomade divenne stanziale. Noi diventeremo tali solo lasciando il tempo ed entrando nell'eternità. Quindi è un cammino che dura fino a che il cuore batte. Quando non è un caso, poi, fra l'altro, che il paradiso, l'eternità, sia identificata con il riposo, lo Shabbat. Una preghiera cattolica recita: l'eterno riposo dona loro il Signore. Entriamo in questo riposo, ma fino a quel momento c'è un cammino da fare, un cammino da compiere. Il sabato e la Pasqua sono strettamente connessi l'uno all'altro. Fino a questo momento il popolo di Dio è in cammino, è in movimento, non è statico, ma dinamico. Ma cosa significa essere in cammino? Cosa comporta concretamente un popolo che è in cammino? Prima di tutto significa che non dobbiamo mai, mai considerarci arrivati. Le poltrone sono adatte soltanto ai poltroni. Se troviamo l'esortazione a essere contenti dello stato in cui ci troviamo sul piano materiale, non dobbiamo esserlo sul piano spirituale e morale. Lì non dobbiamo accontentarci. Non dobbiamo mai accontentarci dello status raggiunto. Arrivati alla mia età, con tanti anni di vita cristiana alle spalle, un credente ha la tentazione di sedersi e considerare il traguardo raggiunto come sufficiente, basta, ho già fatto tanto. Io prego il Signore costantemente che questo non accada in me e mi dia sempre la giusta voglia di crescere, la curiosità dei bambini che vogliono scoprire, che vogliono sapere, che vogliono soddisfare ancora certi perché, che il fanciullino che in me non si addormenti. Cuore e menti, mente sempre pronti a indagare, a scoprire, a vivere nuove esperienze. Poi dobbiamo, come dice la Scrittura, crescere nella statura spirituale. Il traguardo che dobbiamo raggiungere, miei cari, è questo. Fino a che, scrive Paolo, fino a che tutti giungiamo all'altezza della statura perfetta di Cristo. Hai raggiunto questa altezza? Allora non sederti. Impegnati cuore e mente sempre a scoprire, a vivere nuove esperienze. Non voglio assolutamente essere un sapientone che conosce tutte le risposte alle domande inerenti alla Bibbia, ma desidero essere come Gesù, assomigliarli ogni giorno di più. Nella lingua ebraica il verbo camminare richiama l'idea di vivere, di comportarsi. Quando infatti troviamo scritto Enoch camminò con Dio, non significa che ha fatto una passeggiata col Signore, ma significa che si era comportato in maniera conforme alla volontà di Dio. La vita spirituale, quella alla quale siamo chiamati a vivere, ha a che fare con il concreto, con le cose spicciole di ogni giorno. Spirito e corpo non sono due categorie distinte e separate, ma interconnesse. La netta divisione tra corpo e spirito non è di natura cristiana. Vivere la Pasqua significa essere sempre pronti per il cammino. Lo so, qualche volta subentra la stanchezza, subentrano tante cose che tendono a fermarci, tendono a farci sedere. No, se vivo la Pasqua, vivo nel cammino. Vivere la Pasqua significa essere sempre pronti al cammino e a dare concretezza alle realtà spirituali, quelle realtà che ci appartengono. Poi è un'altra cosa che è già stata citata da Gianfranco. Vivere la Pasqua vuol dire aprirsi alla speranza. Quando riceve le indicazioni su come festeggiare la Pasqua, il popolo ebraico è ancora schiavo, nel dispotico faraone, schiavo e oppresso. Già 9 piaghe avevano fatto conoscere all'Egitto la potenza del Signore, prima di questo, 9. Ma il faraone non dava segni di cedimento. Dopo la 9ª piaga, queste sono le parole che Faraone rivolse a Mosè: vattene via da me, guardati bene dal comparire ancora alla mia presenza, perché il giorno che comparirai alla mia presenza morirai. C'erano poche prospettive, dopo 9 piaghe ancora era su quel punto. Sembrava una situazione veramente senza via d'uscita. Una situazione in cui la speranza, che è sorella della fede, la speranza vacilla e non riesce più a connettersi nel giusto modo con il Signore. È proprio dopo le parole di Faraone che il Signore promette il suo ultimo intervento, dopo il quale al popolo sarà spalancata la porta per l'esodo. I 2 anni di pandemia, i venti di guerra che soffiano feroci alle porte di casa, l'economia che minaccia tempesta, tutto questo può creare sentimenti di paura, un sottile ma penetrante disagio in cui la speranza ha grosse difficoltà a tenere accesa la fiamma. Quando la speranza vacilla, i timori per il domani si fa sempre più presenti, più pesanti, e diventiamo tristi, demotivati, e i nostri occhi non riescono più a vedere Gesù come i 2 discepoli sulla via di Emmaus. Hanno detto al pellegrino che non avevano riconosciuto a fianco loro, dissero: noi speravamo, e invece si vede che la speranza era crollata. Avevano posto la loro fiducia in Gesù, ma gli eventi avevano ucciso la loro speranza e stavano tornando a casa affranti, delusi, amareggiati. Avevano rimosso dal loro cuore ciò che è al centro della Pasqua cristiana, la risurrezione di Gesù. Il Signore è risorto, è veramente risorto. Solo quando hanno capito che Gesù era veramente risorto, lo riconoscono e gioiscono. Quell'uomo che era davanti a loro era stato ucciso, ma ora stava aspettando il pane con loro. E quel momento riconoscere Gesù come il risorto che cambia la prospettiva della loro vita. Pesà, Pasqua, vuol dire passare oltre, indica un passaggio da una situazione a un'altra, dalla schiavitù alla libertà, dalla tristezza alla gioia, dal giudizio alla salvezza, dalla disperazione alla speranza. E la fede nel Gesù risorto, del Gesù che è ancora in mezzo a noi, fa la differenza. Gesù in mezzo a noi. Se riusciamo a capire fino in fondo questo, fa la differenza. Una differenza che si vede, che illumina anche le situazioni più oscure. Questa è la Pasqua. Viviamola in questo modo, pronti per il cammino, con la certezza che Gesù affianco a noi. Amen.